Magnetic Media Network presenta Magneticast, il podcast che racconta le nostre persone, le loro passioni, i sogni nel cassetto, le storie di vita e di lavoro. Semplicemente in libertà. Ciao a tutti ragazzi, bentornati a questa nuova puntata di Magneticast. Con noi un vecchio amico, Massimo Colombo. Ciao Max, grazie per aver accettato questo invito.
Ciao, grazie a voi, grazie a voi.
Fantastico, so che ci ascolti?
Sì, assolutamente sì. Perfetto. A quando posso, appena posso.
Ok, grazie mille. Facciamo comunque un recap di come si svolgerà, così anche per riprendere un po' la struttura della chiacchierata che faremo oggi, che servirà per metterti a più tuo agio possibile, però mi sembra abbastanza tranquillo, quindi in realtà non credo che faremo fatica. Partiremo dalle basi, quindi da quanto tempo sei in Magnetic Media, di cosa ti occupi, che cosa ti ha portato il tuo percorso di studi, poi quali sono le tue passioni, quindi parleremo, se vorrai, un pochino di più della tua vita privata, e alla fine ti chiederemo un regalo, un qualcosa che ti sentirai di condividere con noi, che potrà essere un viaggio, un film, una canzone, qualsiasi cosa.
Ovviamente. Va bene, okay. Siamo pronti.
Dai, pronti? Partenza, via.
Proviamo.
Ok, da quanto tempo sei in MMN, Max?
Allora, io con le date sono abbastanza imbranato, però mediamente ti direi circa una ventina d'anni, dai.
Ah, caspita, non di primo pelo.
No, è un bel numerino, dai.
E ti occupi?
Mi occupo, bella domanda, mi occupo un po' di tutto, perché in realtà un ambito specifico non ce l'ho. Diciamo che chiaramente faccio parte del reparto tecnico, però che mi infilo un po' dappertutto, insomma. Quando c'è un problema o qualcosa di particolare ho sempre la curiosità di andare a cercare di capire cosa sta succedendo. Okay. Sono un po' come il prezzemolo, dai.
Ok, fa un po' concorrenza a Ferretti, quello che risolve problemi.
Ferretti è il mio alter ego hardware, lui è un genio dell'hardware. Io sull'hardware sono negato, se mi date in mano un cacciavite siete sicuri che il computer non torna più. Però per il resto, con la tastiera magari un pochettino di più me la cavo.
Te la cavi? Ok. Come sei arrivato in Magnetic Media?
Sono arrivato con una storia abbastanza interessante, se volete vi faccio anche un minimo di discorso,
certo,
storico.
Siamo
perché
apposta.
Allora, correva più o meno appunto agli inizi del 2000 ed era un periodo per l'informatica abbastanza problematico. Io avevo la partita IVA e diciamo che non era una situazione assolutamente facile. E avevo trovato l'annuncio su un paio di giornali di zona in cui Magnetic Media stava cominciando a cercare personale. In quel periodo andava abbastanza di moda utilizzare sistemi di ricerca di quel tipo, e ricordo che per non sbagliare in effetti contattai due come si definivano all'epoca due aziende di recruitment, quelle e nulla, e ricordo che mi diettero due appuntamenti di fila a circa mezz'ora di distanza l'uno dall'altro, lo stesso giorno. Io feci finta di nulla,
ma sempre con MMN,
sempre come l'MMN, sempre lo stesso giorno. Quindi mi ricordo che più o meno mi presentai verso le 11, feci il colloquio con Daniel e c'era anche Damiano. Finito il colloquio, nulla, tornai giù, mi risedetti all'ingresso e aspettai il secondo. E lì al secondo, vabbè, diciamo che andò meglio del primo, perché mi dissero, vabbè dai, comincia lunedì e vediamo cosa succede. Magari ha dato una mano anche alla partita IVA, che chiaramente rendeva molto più semplice la gestione di un rapporto immediato, però andò così. E poi niente, poi alla fine ho portato qua cappello e cappotto, sono rimasto qui.
Esatto. Ma quindi cosa avevi risposto ad un annuncio tipo sui Free Press?
Guarda, non ricordo, uno era G Group, che era qui di Trezzo, l'altro addirittura era di Vimercate, non ricordo proprio più chi fossero, ma in realtà avevo ben capito dagli annunci che l'articolo era perfettamente identico, e quindi ho detto, questi qui hanno qualcosa che mi incuriosisce, andiamo a vedere un attimino com'è la questione.
Ok. E prima quindi un'esperienza partita IVA, nata quando?
Prima, allora, l'esperienza partita IVA in realtà, se vogliamo proprio partire dall'inizio, vabbè, la mia storia è abbastanza classica, perché finito la scuola, perito elettronico, ho cominciato a lavorare, ho fatto un paio d'anni in ST Microelectronics, credo che sia un'azienda che più o meno qui in zona conoscono tutti, perché è un'azienda di microprocessori, conta circa 6.000 dipendenti, quindi diciamo che è abbastanza famosa. E poi però mi sono reso conto subito che come ambiente non mi trovavo, cioè era troppo grande, non c'era proprio modo di esprimersi in nessun modo, e poi nulla, finì in una delle Olivetti della zona, in realtà in quel periodo lì quella zona qua era praticamente costellata da piccoli negozi Olivetti in cui si faceva un po' di tutto, erano entità molto piccole, 2-3 persone.
Okay.
E anche lì stetti un paio d'anni e poi decisi di aprire la partita IVA, quindi ti direi poco prima di venire qui, in realtà era un paio d'anni forse che ce l'avevo. E nulla, fu un'esperienza di circa 10 anni, la partita IVA, comunque interessante perché mi ha permesso di conoscere veramente un mucchio di persone.
Certo.
Che mi hanno lasciato il segno, e poi vabbè, stando sempre qui a un certo punto è cambiato un po' il modo anche di ragionare. Ero praticamente fisso qui e nulla, alla fine.
E quindi
da cosa è nata cosa.
Beh, hai visto diverse ere geologiche.
Ere geologiche io ne ho viste veramente tantissime, ho visto il meglio, ho visto anche il peggio di quei periodi, perché vabbè, se vi ricordate c'è stato il famoso periodo del Millennium Bug.
Certo.
Che aveva portato a un'espansione fortissima del settore informatico in quel momento, ma subito dopo gli ha consegnato una crisi non indifferente. Infatti ricordo in quel periodo con la partita IVA di avere fatto i lavori più ignobili. Sono serviti anche quelli, non c'entravano nulla con l'informatica, ho fatto anche il cottimista per riuscire a sbarcare il lunario ed erano lavori veramente allucinanti, però sono serviti.
Si fa quello che si deve.
Si fa quello che, esatto, si fa quello che si deve.
Quindi,
ma tutto aiuta.
Ah certo, certo, fa tutto vita.
Fa tutto vita.
Ma a differenza della maggior parte delle persone che sono state nostre ospiti, in realtà mi sembra che il tuo percorso di studi sia stato molto in linea con quello che poi hai fatto, stai facendo. Non...
Allora, in realtà sì, vabbè, il diploma era di perito elettronico, quindi in realtà forse era più orientato sul settore elettronico, però ripeto, visto il periodo, visto l'espansione del settore informatico proprio in quel periodo, era abbastanza semplice andare a declinare da un'altra parte. E poi oltretutto io con l'informatica ho proprio sempre avuto una passione.
E da dove nasce questa passione?
La passione nasce innanzitutto da un film. Da un film che Star Trek Voyager, è infatti il mio nickname, riferito proprio al protagonista del film Viger, che mi ha ispirato tantissimo, cioè mi ha proprio dato. Sai, quando sei piccolino, mi ha ispirato il fatto, questo personaggio che in realtà cercava di trovare un motivo di essere, la sua. Diciamo la sua soddisfazione, il suo scopo personale, no? Infatti il viaggio è di questa astronave partita dalla Terra che poi è tornata indietro arricchita da tutta una serie di informazioni, di esperienze, e però aveva sempre alla fine l'ultima domanda che era quella di cercare di capire cosa c'era di più.
Certo.
Da piccolino vabbè, mi ha colpito, mi ha entusiasmato e poi vabbè, da lì è chiaro, il film è molto tecnologico, si parlava ovviamente di informatica, di tecnologia. E da lì ho capito che sarebbe stato molto divertente stare in questo settore il più lungo possibile, insomma.
Chiaro, chiaro. A me piaceva tanto Star Trek, però ho sempre non l'ho mai seguito in maniera assidua, quindi ho sempre fatto confusione con le varie tra Voyager, Discovery, forse l'ultimo che è uscito.
Discovery è una serie, quella è una serie televisiva. No, Voyager in realtà il titolo completo è credo Ritorno alla Terra o qualcosa del genere. E quello era proprio un film. Cioè, dopo la prima serie televisiva hanno cominciato a fare dei film. Okay. Quello è stato il primo.
La mia domanda era: chi era il capitano?
Capitano Kirk che va a imbattersi in questo oggetto alieno, che in realtà poi è la sonda Voyager spedita dalla Terra, uscita oramai dal nostro sistema solare già da molto tempo. Contattata da un'entità aliena che l'aveva riparata per metterla in condizioni poi di svolgere il suo scopo, che era quella di imparare sempre di più.
Ok.
Un po' nerd questa cosa che vi sto raccontando, magari sembrerà un po' nerd, ma in realtà mi ha colpito tantissimo.
No, vabbè. Ma quindi appassionato della serie di Star Trek?
Sì, Star Trek, di tutta la fantascienza in generale e di tutto quello che in realtà rappresenta, perché la fantascienza secondo me è un metodo per narrare quello che l'essere umano alla fine comunque desidera, perché moltissimo di quello che abbiamo visto nella fantascienza degli anni 90, degli anni 2000, oggi è quanto mai presente, si sta piano piano avverando.
Certo.
Si parla di tecnologie che chiaramente erano fantascienza, hanno mostrato qualcosa che qualcuno poteva desiderare, e l'essere umano quando desidera qualcosa alla fine riesce comunque in qualche misura a ottenerlo, e quindi è fantastico.
Wow, sì. Ma quindi sei partito anche da Asimov?
Asimov sicuramente, tutta okay. Fondazione, i libri di Fondazione, poi Asimov secondo me è un precursore per una serie di motivi, perché parte intanto da un passato dove l'informatica praticamente non esisteva, quindi passami il termine, cioè anche in alcuni libri, soprattutto nei primi, l'idea di computer positronico, cioè una parola che oggi chiaramente non ha nessun tipo di significato pratico nell'ambito informatico.
Te lo volevo chiedere, infatti, perché per me non aveva senso neanche adesso.
Però la vera logica è stata quella di costruire un meccanismo per rappresentare un qualcosa di immaginato, per cui chiaramente all'epoca non c'era un descrittivo. Oggi diventa facile, oggi uno ti racconta di ChatGPT, siamo tutti molto meno vergini da quel punto di vista, e quindi anche realizzare una storia o scrivere un film chiaramente deve essere molto più attinente a quella che è la realtà che uno può toccare con mano. Ma una volta non c'era nulla. Asimov secondo me è stato veramente un genio,
perché un visionario
assolutamente.
Sì, ma parlando appunto di serie TV, sono disponibili adesso la serie TV di Fondazione, appunto.
Sì, non so se l'hai vista. Sul Apple TV.
Esatto.
Sì, io non ho Apple TV, però in qualche modo diciamo che l'ho avuta, sì, l'ho vista.
Ok, cosa ne pensi?
Allora, è molto attinente ai libri, e chiaramente la trasposizione di quel tipo lì tende ad essere un pochettino più pesante, perché oggi l'abitudine, soprattutto con i film, è qualcosa che nei primi 3-5 minuti riesca a coinvolgerti, perché chiaramente siamo abituati a ritmi, certo, completamente diversi. Però è fatta molto bene, è fatta veramente molto bene, apprezzabilissima.
Sì, e l'altra invece è appunto sul Capitano Picard.
L'altra è sul Capitano Next Generation, sul Capitano Picard, è quella,
esatto,
che è venuta dopo.
Esatto, su Amazon, giusto?
Quella lì c'è su Amazon, credo che ci sia forse anche su Netflix.
Ok.
E oltretutto, vabbè, lì così espande ancora di più il concetto di alcune tecnologie che in realtà vedremo nei prossimi anni, forse addirittura con la velocità in cui andiamo, prossimi mesi. Punto ologrammi dell'Enterprise, che è sicuramente uno degli oggetti più cult, più cool, certo, della serie. Credo che tra poco avremo a disposizione qualcosa di paragonabile, e assolutamente è fantastico, cioè qualcosa di incredibile. Noi siamo una generazione da quel lato lì particolarmente fortunata, perché siamo, almeno io parlo della mia, che sono vecchio, che ho 50 anni, noi siamo partiti dal nulla. Cioè, io quando ero piccolino era già una buona cosa avere il telefono, il grigione in casa per poter,
certo,
fare una telefonata,
certo,
ricordo.
Certo.
Ricordo mia madre col fucile quando mi collegavo a internet col modem da 56k. Cioè, la frase tipica era: quanto mi costa, se il me gusta, per i lombardi. E adesso siamo passati che tranquillamente in casa abbiamo un gigabit in fibra, o addirittura ci possiamo collegare con,
sì,
Starlink,
sì, sì,
via satellite. Ed è bastata meno di una generazione, perché non sono ancora morto, quindi meno di una generazione.
Beh, è che è stato anche emblematico il rumore del modem a 56k. Adesso,
certo,
non riesco a riprodurlo, però è una cosa che adesso non se la fai sentire alle nuove generazioni.
Ah, certo, assolutamente, non la distingo. Chiunque volesse sentirla è sufficiente che prende, forse noi in ufficio abbiamo ancora un fax, è sufficiente mandare un fax e accendere l'audio.
Certo, certo. Beh, e speriamo anche nel teletrasporto, dai, prima o poi.
Quello. Teletrasporto, qualcosa si stanno già ragionando,
sì,
si stanno,
sì,
già,
sì,
inventando.
Qualche esperimento, qualche studio ne avevo sentito parlare.
Eh sì, assolutamente.
Boh, fa un po' per le doghe, però. Vediamo. E a parte la tecnologia, altre passioni?
Devo essere sincero, guarda, ho la fortuna di poter dire che la tecnologia in realtà è anche il mio hobby, perché, vabbè, qui in Magnetic Media faccio praticamente il sistemista, però in realtà ho sempre sviluppato, perché nei 10 anni in cui ho avuto la partita IVA ho lavorato molto con ESA Software. Adesso probabilmente qui non la conosce nessuno, però è stata acquisita dal gruppo Team System, mm-hmm, e sviluppavano software gestionali, e mi era stata data in parte lo sviluppo di un verticale legato agli applicativi di tagli e colori, che sono applicativi legati al mondo tessile.
Okay.
Quindi in realtà la fortuna dell'informatica è che diventa un hobby nel momento in cui vai a toccare una marea di realtà diverse, e devi in qualche misura cercare di comprendere quello che ti stanno raccontando, perché fare un software non è così banale se non comprendi dall'altra parte qual è il tipo di esigenza. Quindi ne ho toccate veramente tante. Ricordo di aver lavorato anche un anno con un ricercatore chimico che aveva cominciato nel 49.
Caspita.
Sto parlando di una persona che ha conosciuto personaggi dell'epoca veramente rilevanti, gli ho sviluppato il sito, e poi, vabbè, chiaramente per riuscire a capire quel cosino di più leggi anche, ho letto la documentazione che aveva prodotto, parlava di chimica, quindi mi sono fatto qualche piccolo ragionamento anche lì. Mi ricordo anche un altro cliente fortissimo che ha sviluppato qui in Italia un meccanismo monomandrino per il taglio frese, e lì avevo sviluppato buona parte del software di gestione del mandrino e tutta la parte di documentazione. Quindi so qualcosa di meccanica, no, però intanto ho imparato qualcosa anche di lì.
Sì, sì, però ci devi spiegare cos'è un mandrino.
Mandrino, certo, un mandrino è praticamente l'oggetto che aggancia le punte ai trapani. Detto okay. Proprio grezzo, poi in ambito industriale serve per le macchine da taglio o di fresatura, però altri mondi.
Sì, sì, che non è di poco conto, perché sembra un dettaglio, però un mio ex compagno di università ha un'azienda di famiglia fondata e specializzata sui mandarini.
Ah, certo.
L'ho scoperto non molto tempo fa, lo chiamavo il mandrillo.
Il mandrillo.
Esatto. Che è molto settoriale ma molto specifico.
Assolutamente. Quindi questo è un mondo che ti permette comunque di spaziare verso tantissimi altri mondi, perché noi più o meno siamo dappertutto oramai. Questo è fondamentale capirlo, secondo me, perché la tecnologia serve tanto quanto gli altri la possono utilizzare, non puoi mai essere fine a se stessa. Quindi abbiamo una gran fortuna da questo lato.
Ah, certo, certo. E ti manca un po' lo sviluppo software?
No, perché lo faccio a tempo perso. Adesso mi sto, okay. Sì, di notte dormo poco, in questo momento mi sto dedicando appunto a me. Diciamo è il momento topico per l'intelligenza artificiale, quindi me la sto un po' giocherellando con applicativi tipo Stable Diffusion piuttosto che TensorFlow, che sono gli equivalenti, diciamo, gratuiti open source di quello che uno può vedere provando ChatGPT, per dire.
Ok, quindi stai sviluppando Skynet
a casa,
buio della tua cameretta
giù in taverna.
Sì.
Sì, assolutamente, sì.
Ma lo fai solo per passione o con l'idea, non lo so, di una startup, di un progetto che possa essere qualcosa di più del...
No, allora, in questo momento è solo passione, però dico la verità, siccome mio figlio, vabbè, tra 2 anni finisce la scuola e più o meno si è infilato dietro a...
Segue le orme del padre.
Sì, esatto. Okay. E, oltretutto, vabbè, con soddisfazione mia e sicuramente anche sua, con degli ottimi risultati, quindi è una persona che ritengo capace. Un domani spero di poter avere il tempo e di non avere delle compromissioni fisiche evidenti per potergli dare una mano. A lui la aprirei, sì.
Dai.
Allora, con lui riproverei a fare quello che ho fatto, che poi a un certo punto ho mollato per altri motivi.
Ok, e quindi anche lui è appassionato di sviluppo di...
Parecchio. Sì? Sviluppa abbastanza bene un paio di linguaggi di programmazione. Cioè,
ok.
Sa il fatto suo. Ogni tanto ci facciamo qualche partita col PD codice alla sera.
Sì, orgoglio di papà.
Ah sì, parecchio.
Ok, quindi grande passione per la tecnologia tramandata anche alla prole, ma film, musica, qualcosa che non sia tecnologico?
Guarda, ti dirò la verità, mi piace leggere molto, però mi piace leggere un po' tutto quello che mi capita, non vado mai a cercare...
Ok.
Diciamo che quello che capita lo leggo, tendenzialmente, tendo sempre a stare sul fantasy o sul fantascientifico. Però diciamo che la lettura potrebbe essere sicuramente una delle,
okay,
delle
libro
passioni
preferito?
Più bella domanda, libro preferito, so che sembrerà assurdo, che non c'entrerà nulla, però Guerra e Pace.
Dai,
sì.
Come mai questa?
Perché comunque è con la storia che riusciamo a capire da che parte poi andiamo a finire.
Sì, questo assolutamente. Ero curioso più che altro appunto perché dicevi molto legato al fantasy, molto legato al fantascienza.
Però perché
non mi aspettavo.
No, perché tendo sempre a pensare che comunque le cose che ci colpiscono di più sono cose che non... O meglio, riformulo la frase. Passando gli anni, uh-huh, tendi a essere sempre meno colpito o da quello che leggi o da quello che vedi. Mentre le cose che hai letto, che hai visto, che comunque con le quali hai avuto a che fare quando eri più piccolo, comunque a un'età più, diciamo, dove sei più capace di empatizzare o di assorbire determinati concetti, impatti di più. Quindi se devo dire, ti direi anche, o se no altrimenti ti direi anche Pinocchio, per dire.
Ma dai.
Pinocchio assolutamente è il libro di fantascienza più bello che abbia mai letto, ecco, quindi questo qua va a mixare un po' le
non
due cose.
Non l'ho mai sentito definito così.
Perché Pinocchio è un libro di fantascienza, infatti è stato replicato anche in film più moderni come IA di Spielberg.
Sì.
E in realtà è la storia di Pinocchio, è assolutamente la storia di Pinocchio perché sono sempre attuali. Cioè, possono essere rivisti in mille modi, interpretati in mille modi, ma è la ricerca di qualcosa che ti manca sempre. E comunque, poi vabbè, mi piace tantissimo perché ricordo mio padre che me lo leggeva sempre quando ero piccolo, quindi... Ma forse, vedi, che questo è il discorso che ti dico, cioè perché qualcosa ti rimane dentro? Perché per qualche meccanismo l'hai ricevuta in un altro modo.
Certo, certo.
Non 50 visto... anni leggere un libro, sai, lo leggi, lo apprezzi, lo comprendi, però è difficile che ti lasci lo stesso tipo di impatto.
Certo, Vero, vero. Stesso discorso anche per la musica.
Musica uguale.
Che ami, quella che ascolti nel momento della crescita, tendenzialmente, quando sei adolescente.
Cioè, per i 30 anni, 35 anni, credo che sia difficile apprezzare un genere musicale. Lo apprezzi, nuovo, ma non sì. può essere come quando l'hai ballato in discoteca o ci hai fatto stupidaggini con gli amici.
Esatto, perché non associ la parte esperienziale.
Esatto.
A meno che non associa appunto un'esperienza particolare, però è difficile da quel punto di vista lì.
Assolutamente, diventa più difficile, diventiamo più impermeabili a...
Ok, e quindi qual è la musica che ha segnato la tua adolescenza?
Musica in generale è tutta quella degli anni, fine anni 80, è tutta musica proprio la classica che si sentiva in radio. Ti direi un genere particolare, ma forse i Queen apprezzo particolarmente per la tonalità di voce di Freddie Mercury, per tutta la serie di sonorità che apprezzo tantissimo. Però anche lì non è che ho un gusto particolare, apprezzo parecchio tutta la musica.
Ok, dipende
anche magari... la musica classica.
Certo, dipende dai momenti.
Una delle canzoni che spesso metto in macchina, ad esempio quando sono un po' nervoso e voglio di rilassarmi, è una bellissima suonata che ha scritto Anthony Hawkins, l'attore.
Sì?
È un valzer stupendo, se lo trovate su Spotify è meraviglioso. Sì.
Non lo sapevo, cioè
meraviglioso.
Com'è che si chiama?
Valzer. Cercate Valzer di Anthony Hawkins 60 volte. No, oltretutto okay. È stato suonato soltanto una volta, credo alla Filarmonica di Germania, qualcosa del genere. Quindi quello che trovate su Spotify è proprio quel pezzo, cioè non è più stato inciso.
Ma
quindi
dai.
C'era in giro una versione soltanto e secondo me è eccezionale.
Ok. Beh, ma io so anche che non molto tempo fa, adesso giusto la tempistica non me la ricordo, però hai cambiato regime alimentare.
Ho cambiato regime alimentare, sì.
Cambiando completamente argomento adesso, facendo
sì.
un volo.
Ma qua si fa in fretta anche a capire il motivo, perché vabbè, qualche anno fa, a seguito di una piccola sfiga, ho dovuto fare un piccolo tagliando, e vabbè, mi hanno trovato dei calcoli alla cistifelle, ho dovuto toglierla, come capita. Credevo fosse una cosa particolarmente puntuale, invece no, è abbastanza frequente, da quello che ho capito.
Okay.
È più o meno tipo l'appendicite, però in realtà diciamo che qualche piccolo problema digestivo, rallentamenti digestivi e quant'altro li dà. Ho provato sul tuo consiglio a togliere carne e derivati dalla carne, effettivamente devo dire che anche a livello di salute fisica si sta decisamente meglio. Se poi ci mettiamo anche una componente un pochettino più etica, diciamo che è stato trovato questo equilibrio.
Certo.
E funziona, devo dire che poi qualcuno di sopra probabilmente si strapperà i capelli, ma conosco parecchi carnivori qua.
No, sì, non guardare me con quella
però fa la differenza.
Sì. Io non ho ancora inaugurato la griglia quest'anno, qua che mi rode.
Ma anch'io non è che sono completamente fuori gioco, oramai ci sono prodotti assolutamente simili o equivalenti come gusto che ci danno la mano, dai.
No, non voglio approfondire.
No,
scherzo, ovviamente scherzo. Ma quindi sei diventato vegetariano o vegano?
Fondamentalmente vegano, poi c'è qualche sgarro, capita più che altro perché stando in giro tutto il giorno poi diventa un po' difficile forzare tutti quelli che trovi a darti soltanto alimenti di un certo tipo, però dai, certo. Fino al formaggio, qualche derivato che c'è dentro cerco di chiaramente di gestirmi,
okay.
Però dove posso evito quello. Sì.
Quindi ogni tanto ti concedi anche qualche sgarro che apprezzi o solo per necessità?
No, ma in realtà devo dire che comunque, allora, non sono mai stato un gran mangione di carne, non la mangiavo proprio quella volta che capita in compagnia o magari perché appunto c'era la grigliata o quant'altro, quindi non è che è stato uno sforzo enorme. L'altro paio di maniche sono i formaggi, lì andrò in paradiso, probabilmente perché lì è stata dura, però oltretutto i formaggi sono veramente deleteri quando hai certi tipi di problemi, sì, il formaggio è peggio della carne, lo paghi per 2 o 3 giorni quando lo mangi, quindi...
Ma tipo qualche sostituto, mi viene in mente il tofu, dico...
Il tofu, seitan, sono tutti okay. alimenti che riescono a sostituire in maniera abbastanza accettabile il gusto, dai. Si può fare.
Ok.
E poi dai, quando guardi in giro qualche animale, il fatto di non mangiarlo più mi rende meno...
Meno sensi di colpa.
Sì, meno sensi di colpa, meno in imbarazzo quando lo guardo negli occhi.
mi piace questo.
Okay. Dice, bel agnellino, poi te lo mangi.
Dice, ok, ok, ok. Ma io ho fatto 2 settimane a mangiare solamente verdura. Dovevo entrare nell'abito del matrimonio. Quindi
era finalizzato.
Era finalizzato a quello. E ti dico, ovviamente è stato un dramma inizialmente, ma poi non, te lo confermo, non stavo male, anzi.
Si comincia a stare meglio. Te ne accorgi circa dopo una ventina di giorni, un mese, e cominci a capire che effettivamente stai meglio.
No, ci sono arrivato un mese.
Non sei riuscito ad arrivare a un mese.
No, assolutamente.
E ti sei perso più bello.
Avevo fame, cioè stavo bene, pensavo che dovevo continuare a mangiare. Mi sentivo come un ippopotamo, no? Che continuava. Dovevo mangiare una tonnellata di verdura durante,
durante
la giornata.
Sì, dopo alla fine trovi una regola, perché dopo trovi un equilibrio, anche il corpo si regola, però tendenzialmente si sta meglio, si sta molto meglio. Poi credo che appunto andando avanti con gli anni incida ancora di più, perché sennò i tagliandi cominciano a diventare sempre più complicati.
Sì,
sì. Stare attenti.
Beh, adesso prima che ci troveremo anche gli insetti sulla tavola.
Eh sì, qualche grillo a tavola aiuta.
Sì, sì, sì.
Sembrerebbe che aiuti.
Esatto, adesso l'Unione Europea ha autorizzato la farina di grilli.
Farina di grilli, poi sono previsti altri insetti. Sono più favorevole alla carne sintetica, forse magari così comincerei a rimangiarla, perché qualcuno ha confuso sintetico con finto, ma in realtà è carne normalissima, non c'è
Non lo so, non conosco proprio, non ho mai approfondito.
Sono carne monoclonale, sono cellule monoclonali sviluppate in vitro, quindi alimentate nella maniera più corretta possibile, quindi è carne normalissima, non c'è nulla di sintetico in quella carne, solo che la mucca invece che ammazzarla gli fanno un pizzicotto. Massimo gli si può offrire un caffè, ma
okay. Caffè latte.
Un caffè latte.
Per quello. Ho capito. Adesso è finito da un po' Pechino Express, che è l'unico programma di intrattenimento così che a me piace tantissimo, è proprio un appuntamento di famiglia. Adesso mio figlio un po' si è rotto le scatole, quindi si mette di traverso, cerca di non guardarlo, però con qualche forzatura siamo riusciti a guardarlo tutto. Esatto, e quest'anno il viaggio ha toccato l'India, la Cambogia, altre che non mi ricordo adesso, però in diverse occasioni hanno dovuto mangiare gli insetti.
Ah, certo.
O altri piatti tipici, in Cambogia se non mi sbaglio anche il topo.
Quindi, può essere.
Che ti dico le tarantole fritte. E che ovviamente vedevi l'espressione di chi doveva mangiarlo, che era disgustato, come immagino l'uomo medio come me, che lo guardi da casa e disgustato. Però sono piatti tipici lì, cioè nel senso c'era proprio il mercato, loro, e vedevi i local che guardavano in qualche inquadratura, vedevi l'espressione sulla faccia perché guardavano i partecipanti,
dicevi ma cavolo, tutte primizie, guarda questi, esattamente
quindi...
Allora il pollo invece
cedendo il pollo. E quindi in realtà può anche essere uno spunto di riflessione su proprio il punto di vista dal quale, dall'abitudine.
Adesso, certo.
Non credo che riuscirò mai a gustarmi un piatto di tarantole, però non credo nemmeno che possa essere un alimento da scartare a priori, soprattutto vista la sostenibilità poi di tutta la famiglia.
Certo, assolutamente. Però hai toccato una nota dolente, dicendo Pechino Express mi hai fatto venire in mente che è una cosa che mi manca assolutamente. Ho viaggiato veramente poco, per una serie di motivi purtroppo ho viaggiato veramente poco e questo mi manca e credo che nei prossimi
viaggio
anni...
più bello che hai fatto?
Creta.
Ok.
Creta, perché abbiamo avuto modo di girarla un pochettino.
Come si chiamano gli abitanti?
Cretesi saranno, spero che non siano cretini.
È uscita proprio naturale.
No, beh, scusami. Ricordo che mi era piaciuto parecchio, in particolare l'isola di Crissi, che è un'isola che si trova a sud.
Ok.
Di Creta, è un'isola fatta di sabbia bianca, ho un bellissimo ricordo e più questi tipi di ricordi ti vengono in mente più ti rendi conto che sarebbe valsa la pena averne di più, quello di sicuro, quindi credo che recupererò nei prossimi anni. Uno degli obiettivi è recuperare.
Il viaggio che non hai mai fatto, che avresti voluto fare?
Giappone.
Sì?
Giappone perché sicuramente sarebbe molto, mi incuriosisce tantissimo vedere un tipo di cultura completamente diversa dalla nostra.
Okay.
Perché in molti dei viaggi che vengono fatti tipicamente vai comunque a imbatterti in culture che sono abbastanza omogenee o paragonabili. Non dico che un viaggio per dire in America non mi dispiacerebbe, anzi, sarebbe fantastico, però dal punto di vista delle persone è molto probabile che andrei a imbattermi in uno stile di vita abbastanza simile al nostro. Invece il Giappone mi incuriosisce tantissimo.
Ok, ma più per la cultura, quella tecnologica o più per la
parte storica? No, tradizionale. La cultura tecnologica.
Cinesi.
Esatto.
Ah, ok.
Andare a vedere il Fujiyama.
Sarebbe bello, sarebbe
perché
bello.
In realtà credo che tecnologicamente oramai siamo abbastanza equivalenti dappertutto.
Sì. Va bene, Max, non ce ne siamo neanche accorti, siamo arrivati alla fine. Bene. Quindi è arrivato il momento di un regalo, qualcosa che ti senti di condividere con noi, se te la senti ovviamente, che possa essere da un consiglio, una frase, una canzone, un libro, qualsiasi cosa.
Un consiglio... più che altro un approccio, quello che ho sempre cercato di mettere in pratica nei limiti del possibile, è quello di cercare di fare in modo che le proprie conoscenze, le proprie competenze non si trasformino in preconcetti.
No, bellissimo, grazie.
Qua, corta ma...
Efficace.
Grazie.
Al punto. Grazie mille.
Ciao a tutti.
Grazie mille per essere stato nostro ospite e con tutti ci troviamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi. Magneticast è una produzione Magnetic Media Network. La cura editoriale è di Jessica Barcella e Michael Gervini. L'editing e il sound design sono di Marco Vavassori.